Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno, bentrovati nel nostro settimanale appuntamento di Famiglia e Vita. Questa settimana ho scelto come titolo per la conversazione odierna Storie di vita, segni di speranza. È il titolo di un articolo che è apparso sul bimestrale Sì alla vita del Movimento per la Vita italiano ed è, mi pare, in linea anche con il periodo che stiamo vivendo. Tante difficoltà, tanti problemi, ma anche dei segnali come il giubileo che ci parla di speranza. E quindi infatti il tema speranza affiora in questo titolo e vedrete anche nell'articolo che condividerò con voi. L'articolo è di Giovanna Abbagnaro e comincia così. Non si tratta di mettere la testa sotto la sabbia, di ignorare i problemi o di smetterla di fare analisi su alcuni temi caldi come il calo delle nascite o le conseguenze di alcune direttive legislative. Si tratta di dare spazio a quei semi di bene, a quelle storie piccole e spesso nascoste di annuncio della vita e di testimonianza dell'amore, che troppo spesso sono ignorate o addirittura silenziate. Ad una dottrina si può sempre opporre un'altra dottrina, ma ai fatti no. Dobbiamo dare priorità alle storie. Solo la vita vera è in grado di entrare in quell'angolo oscuro che si chiama coscienza e di rischiarare e offrire una prospettiva diversa. Le battaglie ideologiche servono a poco. I racconti, invece, sono semi di speranza che comunicano vita prima ancora di comunicare la vita. E quali sono le parole che non devono mai mancare quando si comunica vita? Sono quelle antiche e mai usurate: libertà, carità e speranza. Innanzitutto, il popolo della vita difende la libertà di accogliere la vita. Entra discretamente nel vissuto delle donne per comprendere se esse sono fino in fondo veramente libere di scegliere di accogliere quel figlio o sono invece costrette. Il colloquio per la vita è un esercizio di libertà attuato attraverso parole di speranza poste sulla soglia dell'esistenza di un'altra persona. Non obbliga nessuno, permette solo di avere davanti a sé una prospettiva diversa. Ecco, riprendo un momentino l'esperienza dei nostri centri di aiuto alla vita, di cui io sono in questo momento presidente qui a Trieste e che ho seguito per tanti anni. Quando viene una volontaria nuova, di solito dice: cosa devo dire? Ecco, e la prima risposta che si ritrova è: tu devi ascoltare. Perché in realtà una donna che si trova in un momento di difficoltà ha bisogno soprattutto di far chiarezza dentro se stessa e può essere aiutata in questo dall'aver vicino una persona con cui parlare, con cui aprirsi, con cui fare dei ragionamenti. Tante volte poi ci dice grazie per quello che vi avete detto, ma in realtà e soprattutto quello che abbiamo ascoltato, perché come ci insegnano gli esperti nel campo è come se la donna avesse bisogno di uno specchio, di fare un effetto specchio per guardarsi dentro. E il volontario preparato a questo attraverso una formazione soprattutto sul modo di svolgere un primo colloquio deve proprio aiutarla a fare questo, rivolgendogli non tanto delle domande quanto delle riprese di quello che lei dice. Questo aiuta tanto, perché noi non siamo lì per fare sì che una donna faccia il contrario di quello che vuole, ma perché faccia quello che veramente vuole, a prescindere dai condizionamenti che si può trovare a vivere. L'altra parola è carità, che significa prendersi cura della vita, condividere fino a che è necessario e spesso anche oltre. Questo stile fa la differenza. Il popolo della vita non giudica e non si limita ad ascoltare. Accompagna, sostiene, resta nei momenti più difficili, proprio quando una presenza è tutto ciò che serve per andare avanti. E infine, comunicare vita significa dare speranza di vita. Il contrario della speranza ha due facce: la pretesa e la rassegnazione. Abbiamo spesso intorno a noi o gente arrabbiata o gente rassegnata. La speranza invece educa ad un'attesa feconda che non si traduce in pretesa. Il figlio, quando lo decido io, come lo decido io, eccetera, né in rassegnazione, impotenza davanti ad una difficoltà, davanti ad una diagnosi prenatale di disabilità, eccetera. Le storie che leggeremo in questo e nei prossimi numeri del Sì alla Vita sono come delle zattere in un mare agitato. Sappiamo che ad esse possiamo aggrapparci, non solo per poter attendere il sereno, ma per vivere nella tempesta quella gratitudine che è già speranza. Il primo segno di speranza si traduca in pace per il mondo. Il Giubileo ricordi che quanti si fanno operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. L'esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. Non venga a mancare l'impegno della diplomazia per costruire con coraggio e creatività spazi di trattativa finalizzati a una pace duratura. È un passo della Spes non confundit. Sono 27 anni che Madre Teresa di Calcutta ha chiuso gli occhi alla vita terrena dopo una lunga e operosa esistenza tutta spesa per i più poveri dei poveri. E tra questi anche i bambini non ancora nati. Quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1979, avrebbe potuto tacere. In fondo, aveva ricevuto quell'altissimo riconoscimento per la testimonianza di un'eroica carità che abbatteva i muri costruiti dalla politica. Ma non era questo il suo stile, non è questo lo stile dei profeti. Quel giorno, sorprendendo tutti, disse semplicemente che l'aborto è il primo e più acerrimo nemico della pace. Parole che avevano e danno la forza di scuotere la coscienza e chiedere a tutti un surplus di coraggio. Come quelle di Suor Volentina Sala, nata e cresciuta ad Arcore. Dal 2013 è in Terra Santa e fino a 2 anni fa ha diretto come responsabile ostetrica il reparto di maternità dell'ospedale cristiano St. Joseph nella zona est di Gerusalemme. L'ospedale, fondato dopo il 1948, rappresenta un punto di riferimento per la popolazione palestinese di religione cristiana e musulmana, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, zone che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di terribili guerre. Da qualche anno accoglie anche pazienti israeliani, sia nei servizi ambulatoriali sia nel reparto maternità, dove attrae soprattutto per la possibilità del parto in acqua. Il fatto che coppie di ebrei scelgono di mettersi e mettere i propri nati nelle mani di sanitari palestinesi è un segno di fiducia reciproca. La compassione ha fatto cadere molti pregiudizi. Questo non ha cambiato la politica, però può aver cambiato alcune persone. Credo che se si fanno nascere i bambini in pace e in un clima di bontà e rispetto, forse quei bambini potranno costruire un futuro di pace, ha detto Suor Valentina al recente convegno del Movimento per la Vita che si è svolto a Mogliano Veneto il 15-17 novembre. Dopo il 7 ottobre 2023, in quella terra tutto è cambiato, ma non nella sala parto. Suor Valentina non lavora più nell'ospedale Saint Joseph, ma le sue ostetriche continuano quella missione senza etichette né contrapposizioni. La maternità è un grande spazio di dialogo e di pace. Ma come è nata questa duplice vocazione nella vita di Suor Valentina? Sono la prima di quattro figli. Mia madre ha sempre militato per la vita nascente. Quando mia sorella ha partorito, mi ha messo la bimba tra le braccia e mi ha parlato del grande aiuto ricevuto dall'ostetrica, ha detto Suor Valentina. In quel momento ho avvertito dentro di me il desiderio di diventare anche io ostetrica. All'università ho studiato proprio per questo. Il buon Dio però la chiamava a vivere questa vocazione in una chiamata più grande. Alla luce del percorso di studi ho cercato un posto per andare a scrivere la tesi. Sono andata in un convento di suore, 4 giorni. E lì il Signore ha preso il sopravvento. Sono entrata nella congregazione di San Giuseppe dell'Apparizione. Pensavo di non occuparmi più di ostetricia. Poi, una notte a Betlemme, nella grotta dove facciamo memoria della nascita di Gesù, ho capito che avrei continuato a vivere il servizio e la maternità. E così è stato. Gli incontri con le mamme in attesa hanno fatto comprendere a Suor Valentina che quando si difende la vita non si può giudicare né fare le vittime. Giudicare significa puntare il dito sulle donne. Fare le vittime crea carnefici. Dialogare invece produce speranza e la speranza ha molto a che vedere con la felicità. Ecco, mi sembra molto bello questa storia di vita che è un segno di speranza, perché ci fa capire come veramente le donne e la maternità potrebbero fare la differenza anche in termini di pace. Perché se lasciassimo più spazio a loro, che sanno cosa significa portare avanti una gravidanza, far nascere un figlio, certamente forse non sarebbero capaci di pensare a fare una guerra che uccide quei figli. Ecco, tra l'altro sono situazioni incredibili che queste donne devono vivere in questi momenti di guerra, sia in Medio Oriente, sia in Ucraina, sia sui viaggi della speranza che fanno nel Mediterraneo. Quante volte sentiamo che magari una donna ha partorito sul barcone, che sta partorendo mentre la fanno sbarcare. Ecco, diamo spazio a un'attenzione alla vita, alla maternità, ai figli, e forse la pace potrà regnare ancora nel mondo.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita. Attualità e problemi della famiglia d'oggi. A cura di Maria Tudek.